456 runner partiti nell'ultima edizione del Passatore 2022 non sono giunti al traguardo. Quali sono i segreti per fare in modo che il viaggio che parte da Firenze, attraversa l'Appennino Tosco-Romagnolo e si conclude qui a Faenza abbia la sua degna conclusione sotto il traguardo? E oggi, proprio da qui, dalla piazza di Faenza dove arriva il Passatore, ti sveleremo tutti i segreti, le strategie e le tattiche per fare in modo che il tuo viaggio da Firenze a Faenza sia un grandissimo successo. Se pensi che correre 100 km sia solo una questione di resistenza, tanto poi al traguardo ci arrivo, probabilmente fai lo stesso errore che i 456 runner partiti nel 2022 e non arrivati qui a Faenza hanno fatto, investendo mesi di preparazione e tornando a casa solo con tantissima delusione. Oggi ti mostreremo come la strategia di gara e la strategia di nutrizione, alimentazione e integrazione possano fare la differenza per arrivare al traguardo e farlo nel tempo per cui ci si è preparati. E insieme a me per farlo c'è qui a Faenza Nicolas Cicognani, biologo nutrizionista, con cui Nicolas vedremo gli aspetti nutrizionali per affrontare alla grande la 100 km del Passatore.
Esatto. E parlare di una sola strategia per una gara di 100 km dove c'è chi la corre in 7 ore o anche meno e c'è chi invece la termina in 20 ore sarebbe sbagliato e ridicolo, anche se c'è un fattore in comune per tutti, cioè il percorso è sempre lo stesso.
Per questo vedremo le diverse strategie, per chi la correrà entro le 9 ore, per chi la correrà tra le 9 e le 12 ore, tra le 12 e le 15 ore e sopra le 15 ore.
E restate fino alla fine perché vedremo due consigli bonus che sono importantissimi per gestire una gara di questo genere.
Due consigli che potrebbero veramente svoltarvi la gara, sia per chi ha già deciso di attaccarsi il pettorale, chi l'ha già corsa e la vorrà correre o chi per chi la sta sognando di correre. Ma prima di arrivare a questi consigli fondamentali, lasciateci un minuto per dire una cosa importante.
Nel 2023 il Passatore non si è corso e tutti vi ricorderete il motivo. Sulla nostra regione si sono abbattute due catastrofi naturali nel giro di 10 giorni, con la seconda alluvione che è stata la più devastante e che ha fatto arrivare l'acqua proprio qui, da dove vi stiamo parlando, nella piazza di Faenza.
Io e Nicola siamo stati fortunati perché le nostre case non sono state toccate e l'acqua ci è arrivata a pochi metri da casa, ma purtroppo abbiamo avuto amici, parenti coinvolti con molti danni e qui siamo andati a spalare fango. 17 vittime, decine di migliaia di sfollati, 8,5 miliardi di danni certificati dall'Unione Europea. Una catastrofe che da quando si prendono i dati dal 1921 idrologica mai registrata. E quando taglierete il traguardo in questa piazza, dopo esservi giustamente gustati la gioia dell'arrivo, la soddisfazione, magari mentre bevete acqua, sorseggiate una bella birra fresca, mangiate una piadina, rivolgete anche un pensiero a quello che è successo solo un anno prima e tenete presente che se siete arrivati al traguardo è anche merito del popolo romagnolo, che è un popolo che è stato capace di reagire alla grande.
E in questo pensiero includete anche tutti gli angeli del fango, che sono tutte quelle persone che da ogni regione d'Italia sono venuti ad aiutarci a risolvere questa incredibile catastrofe.
Il primo obiettivo che deve dare una buona strategia è quello di fare in modo che la gara non sia un'agonia. Sicuramente la 100 km è una gara impegnativa, altrimenti il traguardo non sarebbe così ambito. E il primo obiettivo di un'ottima strategia è quello di farvi arrivare al traguardo limitando il più possibile i problemi e anticipando gli imprevisti. E soprattutto lasciare un ottimo ricordo di ogni singolo chilometro.
Per farlo, sembra banale dirlo, ma è necessario allenarsi con costanza per molti mesi ed aver sviluppato gli adattamenti necessari per correre una tale distanza.
Fai bene, Nicolas, a dirlo, perché la sensazione che ho io, non con i runner che preparo, ma col sentiment generale, è che per certi versi si prepara di più una maratona che la 100 km, perché dici la 100 km tanto in qualche modo la porto a casa.
Sì, infatti la maratona magari c'è più questione del tempo, no? Del battere il personale, sulla 100 km magari c'è un sentimento di tanto in qualche modo arrivo anche strisciando al traguardo, anche camminando.
Ed è questo il primo errore, non tanto sottovalutarla, ma pensare che in qualche modo ce la si fa, e questo errore porta tanti a ritirarsi, magari anche a brisighella quando mancano 10 km.
Non solo, tanti si sentono male. Infatti una buona strategia di preparazione non è solo finalizzata a raggiungere il traguardo, ma anche farlo preservando la propria salute.
E infatti, poi anche diversi che arrivano al traguardo, dopo non è che si sentano tanto bene, quindi è importante arrivare al traguardo preservando bene la salute. Ma per arrivare bene al traguardo bisogna conoscere perfettamente il percorso. Prima di passare al prossimo capitolo, mi raccomando, se ti sta piacendo questo video, lascia un like, iscriviti al canale e segui sempre Runner 451.
La 100 km del passatore è caratterizzata da due salite, di cui la seconda è sicuramente quella più impegnativa, ma entrambe necessitano in realtà di molta attenzione.
La partenza da Firenze è alle 15. Dopo 5 km in piano, dove bisogna stare attenti a non farsi prendere e già sparare troppa velocità, si sale fino a Vetta alle Croci, che è il passaggio del 16° chilometro. Questa è una salita che va affrontata con molta attenzione, non è lunga come la successiva, ma affrontata con molta attenzione. E ancora più attenzione serve nella discesa successiva, che ci porta a Borgo San Lorenzo al 31° chilometro. Perché? Perché in discesa, ancora freschi, ci si ha voglia di far correre le gambe, ma il lavoro eccentrico potrebbe ammazzare le gambe.
Usciti dal paese di Borgo San Lorenzo, inizia la lunga salita che porta in Romagna attraverso il Passo della Colla. È una salita lunga che si divide in due parti. Una prima parte non tanto impegnativa. La vera parte impegnativa inizia dopo Ronta, dove ci sono le pendenze più dure. È una salita tosta, dove si sale di 600 metri in 10 km circa.
Arrivati su, alla Passo della Colla, il peggio sembra finito, perché inizia la lunga discesa che ti porta fino a Faenza. In realtà molti dicono che la gara inizia a Marradi, a tre quarti di gara. Io non sono assolutamente d'accordo, perché la gara inizia al primo metro. La conduzione saggia, attenta e accorta della prima parte ti permetterà di affrontare la seconda parte. La discesa sarà molto impegnativa, intanto perché presenta anche qualche salitella, niente di che, ma potrebbe ammazzarti le gambe, ma poi perché la discesa può avere un forte impatto muscolare.
Un punto delicato è Marradi. A Marradi tanti si sentono male e tanti si ritirano. Un punto dove la discesa diventa molto più dolce, anche se sono presenti ancora cambi di pendenza e salitelle.
Arrivati a Fognano, la dolce discesa di cui parlava Nicolas praticamente finisce, anche se mancano ancora 100 metri negativi di dislivello. Però qui la potremmo iniziare a chiamare come gara di pianura. E la pesantezza nelle gambe si fa sentire, e come. Qui la testa conterà tantissimo e conterà ancora di più aver condotto fino a qui la gara in maniera molto molto attenta, non al di sopra delle proprie possibilità. Ora è il momento di arrivare a parlare delle strategie che abbiamo annunciato all'inizio in funzione del tempo che prevedete di corsa. Ma ci sono delle regole che valgono per tutte oltre alla conoscenza del percorso. Scarpe e abbigliamento. Scarpe, dovete utilizzare scarpe con cui avete una confidenza altissima. Ammortizzate, performanti, dipende, non potete improvvisare questo aspetto. Allo stesso tempo deve essere un modello abbastanza nuovo ma anche rodato. Secondo me non deve superare i 200 km. La strategia che io suggerisco spesso è: ricomprate lo stesso modello con cui vi siete trovati molto bene. Non cercate la soluzione nelle scarpe, trovate la scarpa che non vi accorgete di avere ai vostri piedi. E anche l'abbigliamento va super testato prima nei lunghi di avvicinamento alla gara. Ci sta, a seconda del tempo che prevedete di gara, avere nello zaino dei ricambi, il famoso strategia cipolla che vi accompagni per tutta la gara, sia che abbiate una staffetta sia che abbiate lasciato lo zaino all'organizzazione.
Nei giorni prima della gara è fondamentale creare un ambiente intestinale adatto a compiere uno sforzo di tale durata e caricare il nostro corpo di tanta tanta energia che ci servirà durante la gara. Come? Innanzitutto ridurre o eliminare la fibra dalla nostra alimentazione nei giorni precedenti. Questo perché la fibra aumenta la mobilità intestinale, che la corsa fa già aumentare in maniera decisa, per evitare quindi problemi sgraditi. Poi, in secondo luogo, si può bere e mangiare di più. Mangiare ovviamente più carboidrati e bere ovviamente più acqua, anche magari con sali minerali, visto che dobbiamo considerare che ne perderemo tantissimi durante la gara. La sera prima della gara dobbiamo fare un pasto che corrisponda a queste caratteristiche, quindi tanti carboidrati complessi e poca fibra, anche una quantità di proteine non eccessiva, cioè non dobbiamo stare male pur di mangiare tanto. Per esempio un piatto di riso abbondante con una piccola fonte di proteine, come pollo, pesce o altro, oppure un piatto sempre abbondante di pasta condita anche solo con olio e parmigiano. Non aggiungiamo frutta e verdura, se non in maniera estremamente limitata, e in tutto il giorno cerchiamo di bere tanto. Colazione va fatta come al solito. Il pranzo invece va fatto tra le 3 ore e mezza e le 2 ore prima della partenza. La tempistica in questo caso dipende dalle proprie abitudini. Il pasto poi può essere molto simile a quello descritto per la sera prima, riducendo però le quantità.
Se ti piace come io e Nicolas diamo i consigli e come affrontiamo le cose, ti ricordiamo che c'è l'Accademia del Runner della Nutrizione Sportiva, con cui hai uno sconto del 30%. Corso mangiato, comunque lo trovi nella descrizione del video. C'è un corso a 9,90€ che poi puoi ancora scontare, dedicate lunghi e lunghissimi, quindi fa a casa tua, ma c'è anche l'allenamento della forza per la corsa, fondamentale. Il corso fondamentale che ti spiega tutto su allenamento e nutrizione, un corso immancabile per ogni runner, e tanti altri corsi dedicati alla mezza. Quindi fai una visita, clicca sul link e andiamo avanti su questo viaggio da 100 km. Per chi si gioca la vittoria e corre sotto le 9 ore, non è che ci siano dei grossi calcoli da fare, è una gara completamente di corsa. Seppur vale per tutti, bisogna fare attenzione nella prima parte di gara. Capita in ogni edizione che dei runner tra i più performanti provino a fare gara di testa per poi ritirarsi in prima o intorno al 60° chilometro perché scoppiano o comunque vedono che non riescono a stare nel tempo che si erano prefissati. In una gara così ovviamente il negative split è d'obbligo, considerando che la prima parte ha il dislivello positivo e la seconda il dislivello negativo, e chi corre entro le 9 ore ha comunque un vantaggio, quello di passare sulla colla quando c'è ancora giorno, quando c'è ancora luce, e quindi non subire un forte abbassamento di temperatura esterna.
Una cosa che vale per tutti è che per affrontare una 100 km bisogna mangiare, e tanto. Per chi corre sotto le 9 ore dobbiamo considerare che la 100 km, seppure è una gara lunga, è una gara comunque piuttosto intensa, dove si corre sempre o quasi sempre e ci si ferma poco o niente. Per questo dovremo mangiare essenzialmente carboidrati e prediligere una forma di assunzione liquida gelatinosa, quindi o sciogliendo gli zuccheri nell'acqua o usando i gel. Ovviamente si può anche spezzare il ritmo dell'alimentazione liquida con qualcosa di solido, come barrette, biscotti o caramelle, giusto per dare un po' di pienezza all'intestino e cambiare anche un po' magari il gusto in bocca, visto che comunque anche 9 ore sono parecchie. Come quantità, l'ideale sarebbe mangiare tra i 50 e i 70 grammi di carboidrati all'ora. Ovviamente non ha senso provare a mangiare 70 grammi di carboidrati all'ora se non lo si è già fatto varie volte in allenamento, perché rischiamo di avere più problemi a livello intestinale.
Sopra 9 ore è comunque un buon passo di corsa. Certo che parlare di chi la fa in 9 ore, 9 ore un quarto e 11 ore ci sono delle differenze, ma stiamo ragionando per categorie. Qui il passo è un po' più lento rispetto ai primi. Molto del tempo si lavora in zona 2, ovviamente in salita ci sta sforare ampiamente in zona 3, se non anche un po' di più. Ci può stare, soprattutto chi è verso le 11-12 ore, fare delle pause un po' più lunghe, prendersi un po' più di tempo e magari fare qualche piccolo tratto di cammino. E si passerà dalla colla chi all'orario del tramonto, chi invece quando è già buio, quindi la temperatura si sarà abbassata molto rispetto alla partenza di Firenze, e bisognerà fare molta molta attenzione a questo aspetto. In questi anni, stando al traguardo, aspettando dei miei runner, ho notato che quelli che arrivano tra le 10, 11 e 12 ore hanno quelli con la faccia più stravolta, sono i più stanchi di tutti, e questo probabilmente è dato dal fatto che questi runner magari non sono più performanti come i primi o hanno avuto dei problemi cercando di fare un tempo migliore, però hanno provato a correre tutta, dando tutto, e quindi ci sta che per certi versi siano più stravolti sia dei primi che di quelli che arrivano dopo.
Per chi corre tra le 9 e le 12 ore avremo un'intensità di corsa un po' più bassa e staremo sulle gambe un po' più a lungo, per cui va sempre prediletta la forma di alimentazione gel liquida, ma potremmo inserire maggiormente il solido magari nelle parti con meno intensità. Secondo me un 50-50 tra le due forme di alimentazione va più che bene. In questo caso, come quantità, visto che siamo sulle gambe più a lungo, va più che bene usare un 50 grammi di carboidrati all'ora, tenendo in considerazione che nella parte finale potremmo seguire anche un po' le nostre sensazioni, mangiando un po' di più o un po' di meno a seconda di come ci sentiamo.
Tra le 12 e le 15 ore troviamo due tipologie di runner. Chi ha impostato una strategia corsa e cammino in maniera consapevole sin dall'inizio e chi invece magari ha provato a correrla come quelli che arrivano tra le 9 e le 12 ore, ma a un certo punto ha visto che non ne aveva e ha detto vabbè, l'importante è che arrivi a Faenza. Se il vostro obiettivo è quello di fare la strategia corsa e cammino, veramente fate molta attenzione alla prima parte. Come? Gestendo le salite magari con la camminata veloce e quindi studiando prima a tavolino i pezzi dove camminerò e i pezzi dove correrò.
Più cammino e meno corsa. In questo caso, per chi corre tra le 12 e le 15 ore, possiamo cominciare a ragionare un po' meno sulla quantità di carboidrati da assumere durante la gara, ma più sulle calorie che ci servono a sostenere uno sforzo di questa durata. In questo caso prediligerei 200-250 calorie all'ora da suddividere in alimenti solidi, anche utilizzando frutta secca per esempio o panini, ma anche un po' di gel o comunque carboidrati semplici, soprattutto nelle parti più intense.
Sopra le 15 ore abbiamo i runner ovviamente meno performanti. Chi si è iscritto, non si è preparato bene, dice in qualche modo arrivo, e anche chi decide di fare, perché ci sono, da 100 km praticamente tutta camminando. In questo caso una buona strategia qual è? Quella di camminare tutte le salite che incontrate, sia la prima sia la seconda, sia i pezzi durante il percorso, e per gli altri pezzi provare ad impostare una strategia di corsa e cammino. Ad esempio potrebbe essere fare di 8 minuti di corsa e 2 minuti di cammino e ovviamente prendervi il tempo che serve nei vari ristori, nelle varie pause preventivate.
Per chi corre l'accento sopra le 15 ore smettiamo di ragionare in termini di carboidrati, ma ragioniamo solamente sulle calorie, cioè ci servono almeno 200-250 calorie l'ora, ma non importa che queste arrivino da zuccheri semplici, possiamo utilizzare anche zuccheri complessi, lipidi, anche un pochettino di proteine. La cosa fondamentale è riuscire a mangiare una quantità di calorie che ci supporti per arrivare al traguardo in salute.
Il primo bonus è un consiglio strategico sul percorso. Quando arrivate in cima al passo della colla, non fermatevi. Tantissimi fanno questo errore, prendono freddo e poi dopo pagano le conseguenze dopo pochi chilometri. Passate il passo della colla, magari fate qualche chilometro e fermatevi al ristoro dopo, soprattutto se siete in grado e potete cambiare velocemente la maglia, ad esempio se è troppo sudata, o i calzini se ne sentite la necessità.
Il secondo bonus riguarda il sale. Inserite anche alimenti salati all'interno della vostra strategia di gara, proprio perché perdendo sali minerali si potrebbe sentire la estrema necessità di cambiare il sapore in bocca da dolce a salato. Portate con voi anche qualche chicco di sale grosso da mettere sotto la lingua se questa necessità diventa impellente.
Nicolas, grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Se vi è piaciuto e soprattutto se vi sarà utile, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E adesso vi lasciamo ai consigli di quattro campioni che hanno vinto, comunque sono arrivati nelle prime posizioni. Ascoltate l'intervista a quattro che sono stati sul podio della 100 km del passatore e vi possono raccontare tantissimi consigli.